Eccoci qua, ben ritrovato a Matteo Martini, che è chimico farmaceutico. Ciao, ben trovato, autore e scrittore, naturalmente celebre già il tuo libro di cui naturalmente sei coautore, cioè Operazione Corona, che naturalmente parla di tutta quanta la vicenda che noi ormai conosciamo molto molto bene da mesi. Come va, Matteo? Che ci dici?
Bene.
Beh, allora, Operazione Corona è un libro che sta avendo un grande successo perché c'è una fittissima documentazione. Allora io ti chiedo subito quale sia tra le tante la teoria secondo te più logica da accettare, se chiaramente quella virale oppure quella che pure abbracciano in tanti, vale a dire che esclude la possibilità che esista un virus.
No, io sostengo sostanzialmente in Operazione Corona, sostengo che si tratti di una psyop, cioè di un'operazione di guerra psicologica volta a persuadere che ci sia stato a Wuhan in Cina, si sia generato spontaneamente o volontariamente un novel coronavirus, cioè un patogeno emergente, ma di fatto in Operazione Corona abbiamo analizzato tutte le pubblicazioni scientifiche che sono uscite al momento e che dimostrano che si è trattato, a mio avviso, di una frode scientifica, perché le prove a sostegno sono molto incongruenti. Le fotografie al microscopio elettronico dimostrano anzitutto che hanno solo fotografato matrici complesse, ma non hanno isolato nulla. Hanno fatto un sequenziamento su quelle matrici complesse, ma sequenziare una matrice complessa soprattutto per dimostrare un patogeno emergente che tu non conosci, di cui non sai come sarà, non sai di cosa si tratta, quindi anche utilizzare la PCR per cercare i frammenti di questo e poi rimetterli insieme è come cercare un ago in un pagliaio. Quindi sostanzialmente è una modalità di procedere che è metodologicamente infondata, però serve per imbonire, ma anche una parte del mondo scientifico che ovviamente è stata al gioco. C'è anche una parte del mondo scientifico che accetta questa, diciamo, metodologia, perché le frodi scientifiche, la virologia ce ne ha già fatte conoscere precedentemente. Ci sono virus che sono stati completamente inventati, cioè narrati, prendendo frammenti di genoma, mettendoli insieme e dicendo: ecco, abbiamo il genoma del virus, quindi abbiamo il virus. Ma non è affatto vero, perché tu devi dimostrare che esiste quella cosa lì che tu hai ricostruito, devi dimostrare che esiste in quello che Popper chiamava il mondo 1, cioè il mondo della materia fisica, perché tu stai semplicemente facendo un'operazione bioinformatica di ricostruzione. È come dire: io descrivo tutte le parti che compongono un unicorno, va bene, però a livello di criptozoologia poi mi devi dimostrare che esiste l'unicorno, cioè, capito? Sì. Ecco, isolare un virus non è sequenziarlo, e in Operazione Corona appunto abbiamo riportato le osservazioni che poi già Fabio Franchi aveva già fatto, Peter Borger, lo stesso Stefano Scoglio, che peraltro è insieme a me è coautore di Operazione Corona. Quindi noi sosteniamo che si sia trattato di una frode scientifica a tutti gli effetti. Tra l'altro vorrei aggiungere che già dei giornalisti scientifici, quelli di Off Guardians dell'anno scorso, ma noi l'abbiamo riportato nel libro, hanno intervistato poi Zhu e colleghi, pressandoli, e alla fine hanno dovuto ammettere che il virus non è stato isolato. Cioè sì, lo abbiamo trovato, ma non lo abbiamo isolato, e comunque tu lo devi isolare per dire che lo hai veramente. Lo hanno ammesso il CDC americano e anche la Commissione europea, in documenti ufficiali nel 2020 hanno ammesso, già a metà del 2020, di non avere un isolato quantificato del virus. E quantificarlo è essenziale, perché se tu non lo hai quantificato, non lo hai titolato, non lo hai purificato e non sai quanto ce n'è, è evidente che tu non hai isolato nulla. È come se tu prendi una boccetta di un qualcosa e ci metti dentro l'espettorato di un malato di Wuhan e lo centrifughi, lo allunghi e dici: beh, qua dentro c'è il virus. Sì, va bene, ma potrebbe non esistere e tu mi dici che c'è. Quindi, certo. Tra l'altro, un altro indizio interessante è che Klaus Püschel, che è un importante anatomopatologo tedesco di Amburgo, prima che venissero proibite, perché le autopsie sono state proibite in tutto il mondo all'inizio, prima che venissero proibite, lui e il suo staff hanno fatto più di 100 autopsie su dei malati presunti di Covid-19 in Germania, nell'area di Amburgo, quindi tutti quanti positivi, con sintomi, eccetera, deceduti, e nelle autopsie lui anzitutto ha riconosciuto che dal punto di vista istologico non si trattava, si poteva trattare solo molto difficilmente di infezioni virali, che la causa del decesso era multifattoriale e soprattutto non ha mai isolato il virus nei polmoni dei pazienti deceduti. Siccome ne ha visti anche più di un centinaio, direi che questo è un dato interessante, anche questo da tenere presente, perché poi alla fine nei referti polmonari questo virus nessuno lo ha trovato. E altra cosa, di recente una ricercatrice canadese, si chiama Christine Massey, una biologa, insieme a un suo collega neozelandese, hanno fatto un lavoro di giornalismo d'inchiesta scientifico, hanno scritto a diverse istituzioni internazionali, diciamo nazionali, quindi istituzioni scientifiche o sanitarie, università, facoltà di medicina, di biologia, vari CDC o ministeri della salute, in tutto 53, tra Stati Uniti, Canada, paesi europei, Australia, Inghilterra, e chiedendo prove, no, se qualcuno avesse isolato realmente il virus in maniera corretta, senza aver adulterato precedentemente il campione, e appunto un isolato quantificato, di dimostrarlo e di fornire la documentazione del fatto che qualcuno lo avesse isolato. E tutti quanti ovviamente hanno un po' nicchiato, è stato un po' un lavoro maieutico farlo ammettere, però alla fine tutti quanti, magari arrampicandosi sugli specchi, magari dicendo ma questa domanda non ha senso, insomma, però alla fine tutti quanti hanno messo no, quello che cercate noi non ce lo abbiamo, perché non ci risulta, non ce l'abbiamo, non ve lo possiamo far vedere perché non c'è, hanno ammesso che non c'è in sostanza.
Ma tra l'altro, di un anno, tra l'altro, Matteo, una narrazione davvero come dire affascinante è quella che arriva da chi scrive ovviamente riguardo al virus, perché se le persone credono alla teoria virale, anche qui viene fuori lo stesso discorso riguardo, per esempio, al laboratorio. Allora, è il laboratorio dal quale è fuoriuscito questo virus, oppure si tratta di un virus che apparteneva a questa razza di pipistrelli che poi è capitato casualmente in un mercato, che poi casualmente ha infettato? Cioè, tu che sei uomo di laboratorio, che hai lavorato naturalmente, che quindi puoi spiegare questa cosa, cioè è così semplice, se anche fosse, far uscire un qualsiasi essere vivente microscopico da un laboratorio di massima sicurezza?
No, scientifico. Allora, anzitutto precisiamo che il virus è i virus sono, nella teoria attuale, che secondo me ancora è molto discutibile, non sono comunque degli organismi viventi, sono qualcosa di intermedio tra la materia, tra la materia non vivente e gli organismi biologici, quindi i virus sono qualcosa di molto anomalo e di molto strano. E, no, comunque non è che un virus scappa da un laboratorio così, si tratta di... Allora, anzitutto quello di Wuhan doveva essere un laboratorio con un livello di biosicurezza massimo, che è 4, quindi non è che... Cioè, non esce neanche uno spillo da lì, non esiste, non è che dice, il virus è scappato come fosse il cane che hanno sciolto e è scappato dal recinto, non è
come un prigioniero, diciamo così, in galera, ecco, ok.
In realtà nella narrazione implicita, perché qui dobbiamo metterci in testa che c'è una narrazione ufficiale, ma c'è anche una narrazione pseudo-alternativa che in realtà è funzionale perché va nella stessa direzione di quella ufficiale, e che sostanzialmente vuole convincere, vuole spaventare, vuole convincere che comunque la pandemia ci sia reale, ok? Quindi la narrazione alternativa, che è quella dei complottisti e che è costruita ugualmente in realtà sempre nelle segrete stanze per aumentare l'effetto di guerra psicologica. Tra l'altro, nelle operazioni di guerra psicologica bisogna creare confusione nella popolazione, quindi diffondere idee contrastanti. L'idea soggiacente, proprio anche grazie al fatto che precedentemente, dal 2014-2015, a Wuhan sarebbero stati avviati degli studi di gain of function su un virus, corona del pipistrello, perché già il virus della SARS-1 avrebbe avuto nel pipistrello il suo reservoir biologico. Già questa narrazione è funzionale a creare appunto l'operazione paura. Però perché? Perché c'è un retropensiero. L'idea è mai ammessa dal mainstream, perché il mainstream ti dice: no, non dovete credere che il virus sia stato ingegnerizzato. Questa è una cosa cattiva che vi dicono i complottisti. Però poi in realtà la gente pensa: questi lo hanno fatto e lo hanno fatto uscire dal laboratorio. E lo hanno fatto anche di proposito, perché ovviamente noi sappiamo che la pandemia era annunciata, no? Quindi le cose sono due: o come sostengo io è semplicemente narrata, è una narrazione dall'inizio alla fine. Tra l'altro si può spiegare tutto semplicemente con l'influenza, perché tutti i sintomi che ha sono comunque riconducibili o all'influenza o a polmoniti o ad altre sindromi già note, non c'è un solo sintomo nuovo. Tra l'altro nella psyop, perché questa è una psyop, cioè un'operazione di guerra psicologica, ti hanno anche fatto credere che perdere l'olfatto, no? L'anosmia, la perdita dell'olfatto sia qualcosa di nuovo, ma in realtà è un qualsiasi, normalmente i virus del cluster parainfluenzale, delle simili influenze, causano, cioè l'ortomixovirus da solo causa a volte la perdita dell'olfatto, è abbastanza frequente, quindi è molto strano che anche i medici siano riusciti a credere che questo sia un sintomo caratteristico. Non è un sintomo caratteristico, in realtà tutta la malattia Covid non ha nessun sintomo caratteristico, sono tutti sintomi banali già esistenti, quindi è perfettamente spiegabile con ciò che già c'era. Ecco perché invece, se avessero trovato ad esempio, che ne so, ti venivano delle pustole verdi o ti venivano capito, o un espettorato di un certo colore mai visto prima, allora uno avrebbe potuto dire: beh, attenzione, cioè. Tra l'altro, a proposito dell'analogia con la SARS, in Operazione Corona, con delle statistiche alla mano, faccio vedere che la distribuzione dei decessi per età nel Covid non si sovrappone affatto a quello alla gaussiana della SARS-1, perché ha una geometria diversa, quella della SARS-1, e aveva un'alta percentuale di decessi. Poi, ricordiamoci, nella SARS-1 sono morte 800 persone, quindi cioè, non è stata una pandemia, insomma, ecco, mettiamoci in testa questo. E comunque la distribuzione dei decessi per età abbracciava già la popolazione, c'era un alto numero di decessi già tra i 30 e i 40 anni. Invece la distribuzione dei decessi per età nel Covid è praticamente coincidente con o i decessi per influenza, che colpiscono le persone molto anziane, o addirittura con il fine vita, perché alla fine stiamo osservando che l'80% dei decessi hanno più di 82 anni, 82-83 anni e tre patologie in corso, quindi diciamo così, il rating di decessi e l'età media coincide con l'aspettativa di vita, quindi non, e soprattutto se noi andiamo a sovrapporre la SARS-1 con la SARS-2 attuale pretesa, non si sovrappone affatto, quindi non è una SARS, ma è sostanzialmente, da un punto di vista statistico, per l'età, una, più che altro un'influenza. Quindi già questo, quindi, è uno degli indizi che va a smontare la teoria virale del Covid, e comunque non lo riconduce affatto alla SARS, a mio
avviso.
Ecco,
quindi in realtà però i virus che precedentemente ci sono stati, la SARS, la MERS, Ebola, questi sono reali? Cioè, nel senso, tu credi che questi abbiano un'origine virale?
Allora, sarebbero dei coronavirus anche qui, però attenzione, c'è qualcuno che ha osservato che in realtà anche il virus della SARS, io in Operazione Corona ho pubblicato una foto che si attribuisce a un campione isolato di SARS-1, quindi ho dato per scontato che sia stato isolato, ma ti posso garantire che ci sono molti dubbi dello stesso tipo anche su questo, adesso senza entrare nello specifico.
No, certo, era per capire.
Ci sono dubbi metodologici anche sulla consistenza del virus della SARS. Sicuramente noi del virus della SARS-1 abbiamo il sequenziamento, cioè abbiamo il suo genoma, come lo abbiamo del SARS-CoV-2, anzi del SARS-CoV-2 ne abbiamo tantissimi, non c'è mai un sequenziamento che viene uguale, e anche questa è una prova che c'è qualcosa che non va, perché non viene mai sequenziato allo stesso modo, cioè viene sempre un po' diverso, anche perché rimetti insieme dei pezzetti che sono di materiale esogeno e ognuno ha un'origine diversa probabilmente, e li ricomponi, è come fare un puzzle con pezzettini che vengono da varie scatole e non è la stessa cosa, quindi vabbè, comunque, però tornando alla domanda che tu mi hai fatto, La teoria, diciamo così, che si dà per scontata, per assodata da parte di, diciamo così, della popolazione tra virgolette complottista, è che il virus sia appunto stato creato in laboratorio. Ma questa anche è un'idea che non è così scontata. Allora, io anzitutto faccio notare una cosa. È stato preparato a livello psicologico, attraverso i media, attraverso la cinematografia, per anni, uno scenario pandemico. E guarda caso, serviva a mio avviso a creare l'idea nella popolazione di accettare l'idea che gli scienziati potessero manipolare, creare virus OGM. Io non lo ritengo affatto scontato che questo possa funzionare, cioè teoricamente la possibilità di fare un editing genetico o del gain of function che loro dicono di aver fatto a partire dal 2014, questa ricerca che secondo me è molto strana, ci sono delle anomalie. Io ricordo quando quel video che girava, quello di Leonardo, che fu il documentario di Leonardo, che fu fatto passare nel 2015, io me lo ricordavo già e mi colpì molto perché stavo sentendo il telegiornale, io già lì avevo capito che c'era qualcosa che non andava. C'era qualcosa che non andava perché, allora, anzitutto, poi tornerò sul discorso della possibilità o meno che un'operazione di questo tipo funzioni, sì. Ma già la narrazione era incongruente a mio avviso. Per quale motivo dovrebbero potenziare un virus? Cioè, capiamoci un attimo, avete visto che adesso Gates vuole rilasciare delle zanzare geneticamente modificate per ridurre la trasmissione della malaria sostanzialmente, quindi tu vuoi fare del bene, questi filantropi ti dicono che vogliono fare del bene perché riducono l'impatto delle malattie, almeno così è credibile, ma se tu vai a potenziare un virus per renderlo più aggressivo e vuoi ricreare una nuova SARS, ora io mi domando, ma cioè, sei un emissario del male, perché dovresti fare una cosa del genere? Ma soprattutto la cosa strana è che venga detta. Allora, delle due l'una, o si tratta di una ricerca di tipo militare, ma se è militare è segreta e quindi non verrebbe detta, il fatto che te la stiano dicendo è molto strana. Oppure si tratta di una ricerca civile, ma una ricerca civile a cosa... Noi dovremmo cercare di ridurre l'impatto delle malattie, non di aumentarne la gravità. Quindi per quale motivo si fa una ricerca di questo tipo? E addirittura lo si dice, è evidente che qui si sta preparando un lavoro di guerra psicologica, perché da lì a 2 o 3 anni avevano programmato di far partire la pandemia e quindi avevano già la narrazione. E guarda caso, dove hanno fatto partire la pandemia? Proprio dove c'era il laboratorio, perché così tu eri convinto che sì, il virus c'è, e sostanzialmente tu hai il retropensiero che il virus sia stato creato in laboratorio e quindi è ancora più aggressivo di uno prodotto in natura, perché tu non lo sai perché, in realtà non è così. Anzi, secondo me non è affatto così, però nell'immaginario collettivo, siccome ti hanno preparato dal 1992, girano film, ne fanno 2 all'anno, sempre sulle pandemie create da virus, ti hanno creato l'idea che i virus sono cattivi e sono pericolosi, sono terribili, si possono creare in laboratorio e quelli creati in laboratorio sono devastanti, eccetera. Poi in realtà vediamo che, cioè, è una pandemia risibile rispetto a quelle che ci hanno narrato nei film, però hanno creato questa precedente di guerra psicologica. Sì. Era perfettamente funzionale. Tra l'altro c'è un motivo, uno si dovrebbe chiedere, ma come mai in tutti questi film, dall'esercito delle 12 scimmie a virus letale, che sono stati 2 capostipiti di questa cinematografia, come mai di tutti questi patogeni sono sempre dei virus? Non c'è mai un batterio che causa una malattia? Peraltro io ritengo molto più pericolosi i batteri, ma come mai non sono mai dei batteri a causare questa cosa? Forse perché i batteri sono più facilmente individuabili e non ci sono dubbi sulla loro presenza? E c'è anche questo da dire.
Ma scusami però, Matteo, il discorso della sintomatologia, no? Tu dicevi che tendenzialmente sono sintomi che possono essere ricondotti a altro tipo di patologie. Però allora che cosa è stata? Praticamente una influenza più grave con tutte polmoniti atipiche? Cioè, non
Allora,
è strano il fatto che si
scusa.
siano ammalati tutti quanti di polmonite quest'anno?
No, in realtà l'incidenza delle polmoniti. Guarda, ti posso dire una cosa: nel mondo muoiono ogni anno tra i 6 e gli 8 milioni di persone di polmonite, di vari polmoniti, no? Tutte le polmoniti possibili, infettive o di complicanze, eccetera. Di Covid ne sono morte, dicono, in un anno e mezzo di pandemia 3 milioni. Quindi, in un anno e mezzo. Quindi dovremmo, facciamo così, in un anno, solo nel 2020 ne sarebbero morti 2 milioni. Quindi abbiamo 2 milioni che sostanzialmente sono una parte di quegli 8 milioni al mondo che muoiono di polmoniti. Non è che tutti si sono ammalati di polmonite, no, al contrario. Se fosse vero che c'è un nuovo patogeno e quindi una nuova malattia, noi dovremmo aver avuto 10 milioni di. Ma invece noi semplicemente abbiamo riclassificato delle polmoniti già esistenti. E questo è questo per il motivo per cui io sostengo che è un'operazione di guerra psicologica, è una psyop a tutti gli effetti. Basata sull'inganno, inganno che ovviamente c'è una parte dell'establishment scientifico che ovviamente tiene in piedi. Io ti faccio un esempio: quando ho contatti anche all'estero e quando ho cominciato a scrivere Operazione Corona e ho preso della documentazione, l'ho presa dalla Svezia, dal Brasile, da vari paesi dove ho contatti con altri ricercatori, con medici, ho cominciato a fare un po' di domande. All'epoca in quel momento una grossa attenzione sul Brasile. Per varie ragioni politiche, perché il presidente Bolsonaro era negazionista e quindi bisognava smontare, e quindi c'era un focus particolare dei media sul Brasile. E ovviamente anche in Brasile c'era qualcuno che, come in Italia, collaborava a questa cosa. Allora io ho fatto delle telefonate, ho cominciato a chiedere a dei medici o tramite intermediari avere delle informazioni su l'eccesso di mortalità appunto per influenza negli anni precedenti in Brasile. E quando ho fatto questa, nel quinquennio precedente, diciamo, di solito si fa così, quando ho fatto questa domanda, queste persone si sono chiuse come una saracinesca e hanno cominciato a dire: ah, ma perché questa domanda? Cosa vogliono sapere? Cioè, c'era qualcosa evidentemente che non volevano far uscire. Si comincia a capire di cosa voglio parlare? Ecco, si tratta soprattutto di manipolazioni di tipo statistico.
Quello che volevo chiederti più nello specifico, perché naturalmente riguarda i tuoi ambiti, è che di ricercatori indipendenti, ce ne sono pochi, già.
Ce ne
Ce ne
sono pochi
sono
perché la
pochi.
ricerca è finanziata dalle multinazionali.
Ok, quindi allora intanto facciamo una scrematura, no? Ci sono ricercatori che, diciamo così, considerati mainstream, che sono tra l'altro anche quelli che vanno anche in televisione, e poi ci sono anche ricercatori indipendenti. Tra i ricercatori indipendenti non tutti la pensano nello stesso modo. Tu ti sei fatto un'idea del perché?
Beh, sì, io mi sono fatto un'idea del perché, e ritengo che ci sia, appunto, proprio perché siamo in un'operazione di guerra psicologica a tutti gli effetti, un'operazione di guerra psicologica asimmetrica che non è fatta da uno Stato contro un altro, ma a livello trasversale è fatta da centrali di potere che sono distribuite un po' ovunque, ma che comunque si trovano prevalentemente in Occidente. Un'operazione di guerra psicologica asimmetrica in cui l'obiettivo è la stessa popolazione dei propri stati, ovviamente, quindi non si va a terrorizzare la popolazione di un altro stato, non è uno scontro tra potenze, è uno scontro alto-basso. Quindi, proprio perché si tratta di un'operazione di guerra psicologica, c'è qualcuno che fa il gioco sporco. Ci sono appunto, sono usciti alcuni libri all'inizio proprio della pandemia sul virus modificato fatto in laboratorio, che erano già pronti sostanzialmente e servivano appunto a corroborare la narrazione non mainstream, perché poi la cosa bella è che i giornalisti mainstream ti accusano di dire: ah, tu diffondi fake news, sei un complottista se dici che il virus è stato creato in laboratorio, no? È stato diffuso. Però poi in realtà ci sono degli elementi che sono stati costruiti e sono stati messi lì via bella posta per far credere comunque che sia stato appunto andata, che sia appunto andata in questo modo. Ma il solito gioco del poliziotto buono, del poliziotto cattivo, ci sono due narrazioni che però vanno tutte e due nella stessa direzione, cioè la prima quella mainstream, la seconda quella complottista, diciamo così, pilotata, che vanno comunque nella narrazione di dire sì, c'è un patogeno, anzi addirittura ti dirò di più, la narrazione complottista, e io ne ho conosciuti tra virgolette di complottisti, sostenitori del virus creato in laboratorio, che sono più terroristici, più terroristi nella loro narrazione di Galli che va in televisione, perché loro ti dicono ma sì, ma è stato fatto in laboratorio, quindi è pericolosissimo. Nessuno però ci sa dire l'indice di letalità di questa patologia. L'indice di letalità IFR, ad esempio, non lo calcola più nessuno. Non se ne parla più, come mai? Forse perché si scoprirebbe che è risibile? Ecco, il problema è proprio questo. Tra l'altro hanno talmente gonfiato i numeri, perché hanno dichiarato morti per Covid chiunque, ma hanno trovato anche moltissimi positivi che non erano, che non, sostanzialmente io non credo che esista in realtà, quindi non esistendo il patogeno sono tutti falsi positivi, ma anche ponendoci nell'ottica che esistesse, hanno trovato un tale numero di casi che sono completamente asintomatici, quindi questo fa crollare ancora di più la teoria virale, poi ne possiamo parlare perché la fa crollare, ma hanno trovato un tale numero di persone positive che la prevalenza nella popolazione sarebbe abbastanza alta. E siccome sarebbe alta, automaticamente l'indice di letalità crollerebbe, perché aumenta il denominatore della frazione. Quindi poi alla fine siamo arrivati che il calcolo dell'indice di letalità, secondo Ioannidis, che è uno di Stanford, quindi ci sono due centrali, Stanford e l'Imperial College. L'Imperial College ha tirato fuori tutti quanti i terroristi del Covid, da Neil Ferguson, che ha creato la storia che ha creato il modello di risposta del lockdown, il modello matematico secondo cui c'era un indice di letalità dell'1%, quindi avrebbe ucciso una persona su 100 nella popolazione, che comunque sarebbe tanto magari, no? Cioè è poco, ma in realtà è tanto per ciò che l'Occidente è abituato ad accettare, perché noi non abbiamo un problema con la morte, noi non possiamo accettare la morte. Cioè la guerra in Vietnam, il Vietnam ha avuto 3 milioni di morti, gli Stati Uniti ne hanno avuti 40.000, però gli Stati Uniti hanno perso di fatto, perché non accettano 40.000 morti, perché noi abbiamo un problema irrisolto con la morte, noi non riusciamo ad accettare che la morte è un fenomeno naturale, c'è un problema psicologico. Quindi anche un 1% di letalità è molto basso oggettivamente, però vuol dire che muoiono 600.000 persone in Italia, ma in Italia muoiono 600.000 persone tutti gli anni, guarda caso hanno preso proprio 600.000, che è il numero totale dei decessi di ogni anno in Italia. Sì. Avremmo dovuto avere, se era vero il modello di Neil Ferguson, avremmo dovuto avere 1.200.000 morti, cioè quelli causati da Covid e quelli causati da tutto il resto. Sì. Cioè è evidente che ciò non è. Ma non si parla più dell'indice di letalità, quello di Ioannidis, che comunque è considerato un autore scomodo, perché è uno di quelli più moderati nel presentare i dati, è quello che si è opposto alla narrazione del terrorismo Covid. Lui alla fine ha ammesso un indice di letalità nel 2020 che era alla fine dello 0,016%, che comunque è abbastanza vicino a quello dell'influenza, anche se non è poi esattamente. Ma del resto, avendo attribuito una serie di decessi a questa patologia, decessi che abbiamo visto sono arrivati persino a pagare della gente purché dichiarasse, accettasse che i propri congiunti venissero dichiarati, quindi hanno gonfiato i numeri, ma pur avendoli gonfiati poi alla fine sono c'è un indice di letalità che è talmente basso che ormai non viene più tirato fuori. Cioè noi ci stiamo preoccupando per una patologia, ci mettiamo le mascherine, cioè, ma non sappiamo esattamente qual è l'indice di letalità, per cui non sappiamo più nemmeno, e questo fa parte dei meccanismi di guerra psicologica, non sappiamo più nemmeno valutare se tutte le misure che vengono imposte sono proporzionate, perché sì, poi certo. c'è il principio di proporzionalità, no? Invece no, non se ne parla più.
Ma guarda, in realtà, come hai così sottolineato, no? Tra le righe, parlando per esempio dei tamponi, mi viene in mente anche il discorso delle autopsie, laddove ci sono state delle modalità truffaldine, un po' farlocche, di narrare questa situazione, e mi sembra veramente strano che solo in pochi si siano resi conto che c'è qualcosa che non funziona. Come mai, secondo te? Perché semplicemente vogliamo che qualcuno ci racconti la verità, perché crediamo che la televisione ci possa dare sempre notizie vere e così accreditate, perciò non abbiamo bisogno di andare noi ad indagare se queste notizie siano vere o false?
Beh, questa è una domanda che riguarda più che altro il rapporto tra la società e il mondo dei media, è una domanda un po' complessa. Nella fattispecie ci sono due categorie di persone, ci sono, diciamo, i fruitori delle notizie, cioè il pubblico, e tra questi c'è chi si pone delle domande, perché effettivamente le anomalie sono talmente tante ormai che ormai qualcuno comincia legittimamente a farsela. Io non lo so, non lo saprei quantificare, ma potremmo anche pensare che già un 10-15% della popolazione, oltre a essersi stufata, magari si faccia delle domande abbastanza serie sul fatto che forse, sì, magari c'è quello che hanno detto, però dai, adesso stiamo esagerando, magari. Io penso che qualcuno potrebbe anche porselo. Invece, una parte del mondo medico c'è cascata completamente, secondo me, in questa psyop, una buona parte. Tra i ricercatori c'è invece la consapevolezza di recitare una parte. Secondo me sanno esattamente che ci sono delle mani forti, molto forti dietro, che vogliono tenere in piedi questo colpo di stato sanitario, e sanno benissimo che se non lo facessero verrebbero spazzati via, perché io posso garantire che chi come me ha sostenuto certe cose ha avuto dei problemi. Io non avevo incarichi istituzionali, non avevo incarichi accademici, ma amici che hanno avuto, lo stesso Stefano Scoglio ha avuto dei problemi con gli istituti con cui collaborava. Ti posso, non faccio nomi, ma so di amici, imprenditori di alto profilo, manager, che sui social hanno preso posizioni nette su questa cosa e alla fine sono stati boicottati, hanno avuto dei problemi perché aziende con cui collaboravano, contratti, eccetera, gli sono stati fatti pesare, insomma, e si sono trovati a cozzare contro un ostracismo che poi alla fine si è rivelato, è risultato in risultati, insomma, in conseguenze economiche, di lavoro. E è chiaro che un sistema che ha messo in piedi questo si autoprotegge, questo è chiaro, sì. E quindi molti lo fanno per comodo. In realtà hanno venduto l'anima al diavolo, perché chi ha fatto una cosa del genere si ritrova i figli a scuola con la mascherina, si ritrova, hanno avviato l'era della biopolitica, che è una cosa di cui Zimmerman parlava già nel 2013, perché questi scenari erano già ampiamente previsti e programmati, e finalmente, purtroppo, finalmente nell'altra accezione del termine, cioè alla fine ci siamo arrivati, e loro si sono presi l'onere di aver permesso tutto questo, i loro figli vivranno in un mondo molto più brutto e molto più distopico, proprio perché i loro genitori, per paura di perdere una cattedra o per paura di perdere magari l'abilitazione al lavoro di medico, si sono presi, diciamo così, la responsabilità di tenere in piedi una narrazione che invece, se il 40% dei ricercatori e dei medici avessero avuto il coraggio di contrastare, magari non sarebbe arrivata al punto in cui è arrivata.
Sì. Senti, se non è Covid, secondo te che cos'è?
Ma la mia teoria, che in realtà non è solo mia, ma che poi è condivisa anche da Franchi, da Scoglio e da altri, è sostanzialmente questa. Cioè, tu puoi chiamare Covid quello che vuoi, alla fine si va nel nominalismo. In realtà si è trattato di Covid è un'operazione di riclassificazione diagnostica di patologie note già esistenti. Le influenze, che tra l'altro si sono azzerate quasi, e questo dovrebbe far riflettere,
sì.
E tutti i casi di Covid leggero sostanzialmente sono le influenze. Poi ci sono ovviamente delle polmoniti atipiche che già esistevano, perché non è che le polmoniti atipiche, le polmoniti interstiziali di eziologia sconosciuta, di eziologia non nota, non è che nascano nel 2019 alla fine e nascano a Wuhan, anche perché non sono di origine infettiva probabilmente, o sono multifattoriali, quindi non lo sappiamo. E queste polmoniti, alcune sono delle conseguenze, sono delle, complicanze della stessa influenza a volte. Alcune sono di natura batterica, tra l'altro in quel caso non sarebbero atipiche. E tra l'altro è capitato che siano state considerate COVID delle polmoniti batteriche, semplicemente perché con il regolamento che stanno usando, se tu risulti positivo sei COVID, anche se hai il gomito del dentista, sei sempre COVID, cioè qualsiasi cosa, se sei positivo qualsiasi cosa è causato da quello. Quindi, e tra l'altro è interessante osservare che nel protocollo di cura è stata inserita l'azitromicina, che è un antibiotico, quindi insomma, evidentemente anche molti medici, forse in maniera un po' inconscia, erano già consapevoli che non fosse tutto virale, perché altrimenti non useresti un antibiotico.
Ma c'è sempre quella teoria, no? Per cui, insomma, dopo tanti giorni di febbre ci può essere una sovrapposizione batterica, allora intanto beccati questo antibiotico, che quindi, cioè, non attribuito d'amblè al COVID, capito?
Che differenza c'è tra una complicanza?
Ah, no, no, certo, ovviamente. No, no, siamo d'accordo.
Evidente, no? Ecco.
Siamo d'accordo. Ma l'ultima domanda te la voglio fare sul vaccino, perché naturalmente a questo punto hanno blindato l'Italia, adesso la ripartenza, secondo alcuni, ci può essere se intanto determinate categorie faranno il vaccino, l'obbligo vaccinale tra virgolette, della serie non sei proprio obbligato, però se te lo fai è meglio, se no ti demansioniamo, ti sostituiamo e all'occorrenza il tuo stipendio, ciao,
se lo becca qualcun altro.
Esatto, ecco, però allora anche qui, se è logica la teoria che il virus non c'è, il vaccino non ha ragione d'essere.
Ma infatti c'è un motivo per cui io sostengo appunto questo. Tra l'altro, guarda caso, sono tutti quanti vaccini a RNA, cioè vaccini basati su una nuova tecnologia che è sostanzialmente molto simile al meccanismo della terapia genica. Sostanzialmente si usano dei vettori per introdurre una sequenza di genoma virale presunto, che sarebbe quello che codifica per la spike, e la cellula si assembla così da sé gli antigeni per poi crearsi l'immunità a questi antigeni. Ma domanda, vedete come tutto è stato fatto senza mai avere il virus, senza mai avere il virus fisico per le mani? Hanno usato degli pseudovirus, io su questo ci ho scritto anche un articolo, degli pseudovirus che esprimevano la proteina spike ricombinante, ma non erano dei coronavirus, per testare i test, per, diciamo così, per validare i test sierologici, immunologici, no? Per dosare le immunoglobuline neutralizzanti. Quindi tutti i test sierologici sono stati, diciamo così, validati, testati, usando questo sistema. Il vaccino stesso non è fatto con diciamo così, il virus attenuato, perché il virus fisico potrebbe anche non starci, e quello che io sostengo in realtà, tutta questa operazione dal test molecolare, quello di Drosten e Corman, il test PCR, che loro stessi nella pubblicazione hanno ammesso di avere fatto semplicemente usando la sequenza di genoma che è stata depositata nella banca dati, quindi una stringa bioinformatica, ma loro lo hanno scritto, non hanno mai avuto per le mani materiale virale biologico. I test sierologici, persino il vaccino, tutto è stato fatto senza mai avere il virus fisico per le mani. Tant'è che l'unica casa farmaceutica che aveva puntato su un vaccino tradizionale, cioè un vaccino a virus attenuato, era la Merck, che poi ha dato forfè perché ha detto evidentemente hanno mangiato la foglia, hanno capito che non si poteva fare, perché non si può attenuare un virus che non hai e non hai isolato e non puoi coltivare in coltura cellulare, perché magari non c'è semplicemente, ecco, è brutto dirlo, ma e le cose stanno così. La Merck non ha fatto il suo vaccino tradizionale, classico, quello attenuato, perché non puoi attenuare un virus che non hai. E questo è il motivo. E tutti gli altri hanno sviluppato vaccini a RNA, perché l'unica cosa che hanno effettivamente è che riesce a far, che riescono a far funzionare è questo frammento che codifica per la proteina Spike. L'unica cosa che hanno sostanzialmente, ma una cosa che ti... Attenzione, la stessa Pfizer ha ammesso che la sequenza di RNA che è contenuta nel vaccino non è che è estratta dal virus, di nuovo torniamo da questo, ma la fanno con delle stampanti RNA, cioè di sintesi sostanzialmente. Quindi in realtà il virus fisico presente in natura, se esiste, non l'ha mai toccato nessuno. E questa è la cosa interessante, compreso chi fa i vaccini.
Interessante ed inquietante allo stesso momento, perché naturalmente, come dici tu, questa rischia di essere esclusivamente, ma insomma rischia, oramai ci sono tante prove anche al riguardo, non soltanto quelle che ovviamente hai portato tu, Matteo, ma insomma, come dicevi tu, ci sono anche altre persone che come te sottolineano, no, proprio questo tipo di studi, di documentazione. Insomma, rischia di essere, come dicevamo, una sorta di narrazione squisitamente storica, cioè nel senso non sì. scientifica.
Sì, ma io sostengo esattamente questo, sostengo che si tratta di un false flag all'interno di una operazione che è sostanzialmente di guerra psicologica, e ovviamente i ricercatori che hanno fatto determinate pubblicazioni sostanzialmente stanno producendo dei falsi scientifici.
Anche queste sono sicuramente cose sulle quali riflettere, e direi anche in maniera molto importante, perché sono cose che ci stanno cambiando la vita, quindi meritano più di una riflessione. Grazie a allora Matteo Martini per essere stato con me. Ricordiamo il tuo libro, che è Operazione Corona, e naturalmente spero di ritrovarti presto qui per tornare a fare due chiacchiere con te e magari per così fissare anche qualche concetto scientifico che tu vorrai porci all'attenzione. Grazie Matteo.
Molto volentieri.
Ciao.
A presto, grazie.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.